Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio
Zainet. Nuova puntata di Radio Zainet. Buongiorno da Simona Neri e dai ragazzi ospiti con noi. Ci sono in studio Giulia, che frequenta il liceo Virgilio di Roma.
Buongiorno a tutti.
E Lorenzo, che frequenta invece il liceo Visconti di Roma.
Esatto, ancora per un anno e mezzo, speriamo.
E poi ci dirai che cosa vuoi fare da grande, così si dice, no?
Da grande cosa voglio fare? Queste qui sono quelle domande che periodicamente ti vengono poste.
Dalle elementari, in
realtà, no? Elementari,
dal
sì.
Dal pompiere alla ballerina, poi uno quando arriva a una certa età comincia a maturare.
Sì, comincia a imparare come
maturare,
a girare. Per cui cosa voglio fare da grande non lo so, cosa voglio studiare comincio a doverlo sapere per forza, perché i tempi
stringono,
esatto.
E non c'è ancora non hai ancora le idee chiare?
Beh, diciamo che come la maggior parte dei miei coetanei comincio ad andare per esclusione a un certo punto, no? Per cui
questo no,
e... abbiamo scartato, direi, già matematica, fisica, chimica, medicina, per cui proprio tutto quell'ambito scientifico che invece pare stia tornando in auge in questi ultimi tempi tra gli studenti
tema
delle scuole secondarie.
Della puntata di oggi.
Tema della puntata di oggi.
Questo boom delle facoltà scientifiche che però non ti vedrà, a quanto pare, partecipe,
non
Lorenzo.
Non mi vedrà partecipe, però mi vedrà osservatore.
Osservatore, sì.
Osservatore.
Invece la nostra piccola Giulia, che è ancora un po' più piccolina, quindi ha qualche anno ancora in più
sì.
Per pensare.
Io ho ancora 2 anni e mezzo purtroppo di liceo, purtroppo per fortuna non si sa dove finirò. No vabbè, io faccio lo scientifico, quindi in teoria si presuppone che potrei seguire qualche facoltà scientifica, però ancora nulla è detto. Insomma, cioè, anche venendo qua mi sono anche appassionata abbastanza al giornalismo, quindi... Poi, cioè, d'altra parte sono tanti casi di persone che fanno per esempio il liceo classico, poi prendono medicina, o anche il contrario, che fanno lo scientifico e prendono facoltà umanistiche. Quindi comunque, diciamo, c'è tempo.
Nulla esclude, quindi tu ancora puoi pensarci un pochettino. Intanto noi andiamo ad ascoltare il primo brano di oggi. Loro sono i Coldplay con The Scientist.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. I was just guessing.
oggi a Radio Zainest. Abbiamo ascoltato i Coldplay con The Scientist. È un po' triste, però aveva un titolo che si prestava un po'. Parliamo di
Lo Scienziato.
Lo Scienziato. Chissà se tra voi due magari un giorno si nasconderà uno scienziato. Lorenzo cambierà idea, Lorenzo si dedicherà ai numeri tutta la vita. Chi può dirlo, Giulia?
Beh, da piccolo mi regalarono il piccolo chimico, per
non
cui
ha sortito alcun effetto, a quanto pare.
Per là, sì, però là, insomma, in realtà volevo più fare il mago che lo scienziato, forse.
Ma visto il proliferare dei corsi di laurea di ogni tipo, ci sta anche che magari quando ti iscrivi tu sia anche arrivato un bel corso di laurea in prestigio, come si dice, scusate, che non
giocoliere.
Beh, ecco, grazie Giulia.
No, giocoliere, però la vedo bene, cioè,
è vero, sì, sì.
Vabbè, comunque continuiamo a essere giocoliere fuori dall'ambito strada delle materie scientifiche, quindi in ogni caso.
Ma andiamo a reintrodurre l'argomento di oggi con la scheda preparata dalla nostra redazione.
Dopo anni di crisi, dopo nefaste previsioni sul loro futuro, le facoltà scientifiche risuscitano. A darne l'annuncio un tronfio Luigi Berlinguer, presidente del gruppo di lavoro interministeriale per lo sviluppo della cultura scientifica. I numeri sono di quelli pesanti, più 53% di iscritti per la facoltà di matematica, che passa così a 1.884 matricole, il 25% in più per fisica e il 24% per chimica. Berlinguer ha motivato i numeri bassi del passato con una crisi di vocazioni dovuta alla sfiducia negli sbocchi lavorativi offerti da queste facoltà. Sul risultato avrà influito di più la maggiore diffusione di laboratori nelle scuole o gli aiuti economici garantiti da alcuni atenei agli emuli di Einstein e Fermi.
Chi lo sa come rispondere a questa domanda? Noi intanto ci proviamo andando ad ascoltare quello che ha raccontato lo stesso Luigi Berlinguer, presidente del gruppo di lavoro interministeriale per lo sviluppo della cultura scientifica, ai microfoni di Radio Zainet e in particolare a Eleonora del liceo Tasso. Andiamo ad ascoltare.
A proposito dei dati presentati il 27 novembre scorso alla CRUI, a che cosa è dovuta questa inversione di tendenza e che cosa porterà di buono per il nostro paese?
A più di un fattore. Le ragioni sono varie. Certamente il modo in cui si è drammatizzato e posto all'attenzione dell'opinione pubblica il problema ha avuto un certo esito. Abbiamo richiamato l'attenzione del paese, dei genitori, dei ragazzi sul fatto che la diminuzione delle matricole, degli iscritti ai corsi di laurea di scienza di base era un grave problema per il paese. Seconda ragione, abbiamo cominciato a dire che c'è sbocco professionale, perché i dati dicono che dopo la laurea triennale, ormai entro 6 mesi riesce ad occuparsi la metà dei laureati e nei successivi 6 mesi quasi tutti. Quindi è sbagliato dire che i laureati in materie scientifiche non trovano lavoro. Naturalmente ci può essere qualche eccezione. Terza ragione, si sta cominciando a comprendere che è fondamentale, perché è la ragione principale questa, come si insegnano le scienze. Qualche cosa sta cominciando a cambiare. Hanno funzionato il progetto Lauree Scientifiche e anche Insegnare Scienze Sperimentali, che è un progetto del Ministero dell'Istruzione, e Matt Abel, che è un altro progetto, ecco. Poi scenderemo nel dettaglio. Questa è la risposta alla domanda, quali possono essere state le cause.
Che cosa porterà di buono, appunto?
Tantissimo di buono, perché di buono ai ragazzi che si iscrivono, perché è una professione molto bella ed ha anche una sua praticità e concretezza. Per la società poi porterà assolutamente il meglio, perché la società italiana ha bisogno di professionisti nelle materie che richiedono conoscenza nelle scienze di base.
Secondo lei si sta anche iniziando a scalfire il pregiudizio un po' tutto italiano che l'intellettuale sia solo l'esperto in materie umanistiche, cioè può essere anche questa o uno degli aspetti del problema?
Noi stiamo battendoci per dimostrare che la cultura è la cultura nei vari campi, tanto umanistica quanto scientifica e quanto tecnologica. Stiamo battendoci per la piena pari dignità delle diverse scienze e culture. E quindi questo vecchio, orribile pregiudizio che una è cultura e l'altra è soltanto mestiere è sotto accusa. Naturalmente, prima che si riesca a smontarlo, ci vuole molto tempo.
eccolo qua, quindi Luigi Berlinguer, i microfoni di Radio Zainet, ci ha dato un po' la sua spiegazione di questo fenomeno, di questo boom, davvero non si aspettava. 53% di iscritti in più a matematica negli ultimi 2 anni, 25% di iscritti in più a fisica, chimica 24%, si è sempre lamentato in questi ultimi anni proprio la totale diaspora, diciamo, degli studenti che vanno sempre a finire per scegliere materie più di tipo umanistico. Tra l'altro Luigi Berlinguer ha sottolineato un altro punto, cioè che la cultura scientifica è comunque cultura.
Sì, diciamo che questo è forse l'aspetto più interessante che possiamo rilevare da queste risposte che ci ha dato appunto Berlinguer. Quello che io credo personalmente è che sicuramente anche le materie scientifiche fanno parte della cultura, e della cultura vera, non della tecnica o del mestiere. Penso specialmente a alcuni argomenti di matematica che sono filosofia, perché quando la matematica si occupa di concetti che riguardano la concezione dell'infinito o comunque di astrazione, voglio dire, i primi filosofi in Grecia erano anche dei matematici, per cui alla fine sicuramente anche le materie scientifiche sono fondamentali nella formazione culturale di qualunque intellettuale. Non si può pensare che intendersi di letteratura, pittura e musica sia sufficiente per definirsi intellettuale. Sicuramente anche le materie scientifiche hanno un'importanza che è stata sottovalutata negli ultimi anni. Però quello che mi sento di dire è che sicuramente se questo è vero per alcune materie come per esempio la matematica, non è altrettanto vero per alcuni aspetti della fisica o della tecnica, perché quello che sta emergendo negli ultimi anni è che le materie scientifiche che hanno, diciamo, proprio più successo perché danno più sbocco nel mondo del lavoro sono materie scientifiche che sono relative all'informatica e alla tecnica, e quindi in questo caso parliamo di una cultura più professionale e non parliamo di una cultura appunto nel senso ampio del termine.
Quindi distingueresti all'interno delle materie scientifiche, sì, tra quelle che tu ritieni cultura, però comunque in un certo senso è come dire che ritieni comunque cultura umanistica, perché fai rientrare la matematica nella filosofia, quindi ricadi un po' nel discorso che si faceva prima. La tecnica per te non è comunque cultura.
Vabbè, sicuramente io sono...
Poi sentiamo Giulia cosa...
Sì, sentiamo Giulia, ma sicuramente io sono legato a una concezione della cultura classica, ecco, per cui anche nell'ambito scientifico ritengo che esista il sottoinsieme delle materie tecniche che non fanno parte della cultura comunemente intesa come tale.
Sentiamo Giulia.
Allora, io per certi aspetti mi trovo d'accordo con Lorenzo, però per altri, come per esempio che va fatta una distinzione tra le materie scientifiche, cioè tra matematica e fisica, per esempio, non mi trovo per niente d'accordo, perché per esempio io faccio il liceo scientifico e praticamente per riuscire ad imparare correttamente la matematica, comunque per imparare la matematica, bisogna comunque avere una cultura di base, cioè devi essere capace di esporre, quindi sembra scontato, sembra facile, ma non lo è, perché comunque esporre le tue idee, esporre la matematica secondo argomentando, secondo una logica, o anche parlando un italiano corretto, sembra scontato ma non lo è. Quindi comunque lo studio della matematica, lo studio della fisica, secondo me comporta anche una conoscenza di base piuttosto ampia. Poi, nel senso, non si studia la matematica e fisica per applicarle in astratto, si studiano per applicarle al concreto, almeno in genere dovrebbe essere così. Quindi comunque ci stanno dietro una serie di implicazioni che ci devono essere per forza, nel senso, non studio fisica per sapere le formule e quindi magari per prendere un buon voto al compito solamente, ma la studio perché è la spiegazione, comunque tutto quanto quello che ci sta intorno, così la matematica, così la chimica.
E per insomma, te è cultura anche questa?
Sì, implica per forza cultura generale, secondo
Lorenzo,
me.
Lorenzo, volevi ribattere?
Sì, no, volevo dire solamente una cosa che, appunto, nella mia, come dire, divisione che ho fatto tra le materie di argomento scientifico tecniche e le materie di argomento scientifico che hanno un'attinenza con anche la letteratura, la filosofia, appunto in questa divisione diciamo che ripensavo a un'intervista che facemmo l'anno scorso proprio qui a Radio Zainet a ad un filosofo della matematica, un professore universitario del quale non mi ricordo adesso il nome, il quale appunto ci parlò di come la matematica può essere inserita in un ambito anche artistico. E io sono amico personale di Pietro Vertecchi, che è il vincitore dell'ultima Olimpiade Mondiale di Matematica che si è tenuta in Vietnam quest'anno, e lui è un appassionato di matematica e così, diciamo un po' scherzando, mi disse che lui i fisici li detesta perché per lui la matematica è pura astrazione. E io gli chiesi: sì, però se non esistesse la fisica, la matematica non avrebbe ragione di esistere, perché poi è la fisica quella che noi applichiamo nella realtà. E lui mi ha risposto, spiazzandomi, che è vero, ma come non avrebbero ragione di esistere neanche la letteratura, la filosofia, la pittura, perché tanto non le applichiamo nella realtà. Ecco, proprio questa idea che esistono degli argomenti che noi abbiamo liquidato come argomenti scientifici e quindi non, tra virgolette, culturali, finora è sicuramente un'idea che va superata, perché invece esiste all'interno della cultura scientifica sicuramente anche una parte che dà un ampio respiro culturale, artistico, sotto tanti punti di vista. Certamente mi riesce difficile immaginare come cultura, nel senso ampio, l'informatica o gli aspetti più tecnicistici della...
Interessante argomento che andremo a riprendere dopo una breve pausa e dopo aver ascoltato il Radiohead con... 2 plus 2 is 5.
Zainet, la scuola che fa radio.
I search a dreamer to put the world to rights. I stay on forever, but two always made. Sandbag
erano i Radiohead con 2 plus 2 is 5, 2 più 2 fa 5, un testo che in realtà non riguarda molto l'argomento di oggi, però possiamo un po' divertirci a dire che 2 più 2 fa 5, forse è quello che risponderebbero molti studenti italiani, perché a quanto pare, secondo la classifica OCSE, speriamo non almeno dei licei comunque, l'ultimo rapporto OCSE, la scuola italiana è stata nuovamente bocciata e si parla proprio di un'emergenza educativa, così l'ha definita il ministro della pubblica istruzione Giuseppe Fioroni. Bisogna ridare dignità alla scuola e supportarla nella sua quotidiana battaglia contro l'ignoranza. E diciamo che le materie scientifiche, tra l'altro, sono sempre quelle che danno un po' più problemi ai ragazzi. La scienza ai ragazzi non piace e ci colloca ben al 36esimo posto nella classifica, sotto a nazioni come Lituania e Lettonia, ma anche sotto Slovenia, Croazia e tutti i paesi industrializzati. Ragazzi, cosa c'è che non va in questa scuola italiana che non vi appassiona minimamente alle scienze? Vai Giulia.
Ma sinceramente, scuola mia, cioè esperienza personale, programma di studio sulle materie scientifiche svolto a scuola mia in maniera ottimale, però sento di molti licei, soprattutto quelli classici, in cui le materie scientifiche sono in pratica introdotte da insegnanti più che poco dotati, diciamo senza voglia, perché nel senso molti di quelli che hanno scelto il liceo classico, almeno di quelli che ho sentito io, l'hanno scelto per esclusione del liceo scientifico, quindi per non per andare a studiare le materie umanistiche quanto per non andare a studiare le materie scientifiche, quindi è ovvio che ci vai proprio con la minima voglia di studiare il minor numero possibile di ore materie scientifiche. Poi vabbè, bisogna anche dire che cioè in Italia, insomma, di docenti impreparati se ne trovano, ce ne stanno tanti. Adesso poi per riuscire a fare formare un corpo di docenti preparati, sempre con la voglia, che ti sanno coinvolgere, penso che sia praticamente impossibile. Insomma, bisognerebbe spendere una quantità di denaro così abnorme che la vedo un po' tosta. Però comunque, cioè, secondo me una cosa che potrebbe comunque aiutare sarebbe introdurre nei licei, anche quelli che non sono scientifici, introdurre o più ore o comunque delle ore di laboratorio, perché comunque studiare per esempio la fisica tra i banchi di scuola, vedendo un insegnante alla lavagna che ti scrive delle formule che ti devono per forza entrare in testa, è sicuramente meno stimolante di andare a fare esperienza diretta, magari andare in laboratorio, vedere vedi questa formula che ho appena studiato, si applica così, è sicuramente più appassionante.
Sentiamo proprio a questo proposito che cosa ha detto ancora Luigi Berlinguer a Eleonora del liceo Tasso.
L'OCSE emette una seconda sentenza, sia pure prima per certe cose, che anche nelle scienze, come nella matematica, come nell'uso della lingua, in Italia la scuola prepara male, ma non perché non dà nozioni sufficienti. Questo non è vero, quello che dicono i detrattori è sbagliato. Non perché non dà nozioni sufficienti, ma perché non abitua a ragionare, perché la scuola è la lezione frontale, punto e basta. La scuola cala le cose dall'alto, non incentiva la curiosità scientifica, non fa fare insieme allo studio delle teorie anche gli esperimenti e le osservazioni della natura, non educa a conquistarsi il risultato, non educa a usare le mani e il cervello insieme. Questa grave impostazione neoidealistica e autoritaria e anche classista che ha caratterizzato la cultura scolastica italiana negli ultimi 100 anni, noi stiamo cercando di farla cambiare ed è molto affidato a questo, e cioè che la scuola è un laboratorio permanente, è un momento in cui tutti partecipano alla produzione di cultura anche attraverso l'apprendimento. Certo, ognuno ha il suo ruolo, però questo deve essere chiaro.
Ma il Ministero della Pubblica Istruzione ha per caso in programma corsi di aggiornamento per i docenti per aiutarli a portare cambiare questa mentalità?
Il Ministero della Pubblica Istruzione sta più o meno registrando, oltre ad avanzare anche le sue idee, ciò che noi proponiamo come gruppo di lavoro, e ha previsto adesso uno stanziamento per laboratori, per spazi fisici di esperienze scientifiche, e ha previsto anche uno stanziamenti vari per investire nella professionalità dei docenti, proprio nel quadro di questo equilibrio fra teoria e sperimentazione scientifica dell'insegnamento di questi argomenti.
Eccoci qua, ancora in studio con Radio Zainet. Lorenzo, l'ultimo commento su questa intervista.
Sì, appunto, siamo giunti a un argomento cruciale riguardo la questione delle vocazioni per le materie scientifiche, che è la questione degli insegnanti, perché probabilmente negli istituti secondari in Italia il livello degli insegnanti che insegnano materie scientifiche è quantomeno disomogeneo. Però in realtà si tratta di un livello che è spesso troppo basso. Riflettevamo prima, proprio parlando in redazione, che probabilmente il fatto che laurearsi in fisica dà più possibilità nel mondo del lavoro determina come conseguenza il fatto che chi poi va a fare l'insegnante appartiene veramente a un gruppo di persone fortemente demotivate, mentre visto che con una laurea in filosofia ci si fa ben poco, chi va poi a fare l'insegnante non è uno dei pochi che non è riuscito a trovare un lavoro con la laurea in filosofia, perché con una laurea in filosofia lavoro non ci si trova comunque. Questa visione però pone la scuola come una sorta di parassita della società, cioè quanto meno lavoro si trova, tanto più si alza il livello degli insegnanti, perché se una laurea in fisica, appunto, porta a trovare lavoro facilmente, poi sul fronte dell'insegnamento ci si trova carenti. L'unica cosa che è certa è che insegnare è una vocazione, per cui se una persona non ha la vocazione per l'insegnamento non potrà mai essere un buon insegnante, almeno secondo la mia esperienza. Per cui appunto forse è proprio sulla questione della motivazione degli insegnanti che si gioca poi la battaglia delle vocazioni, appunto.
Adesso è arrivato il consueto momento di fare il nostro salto indietro nel tempo con la macchina del tempo musicale di Radio Zainet, il flashback, protagonista oggi Marvin Gaye, 1968.
Legato alla musica. E adesso diamo un'occhiata alle classifiche, perché c'è da segnalare una nuova numero uno. Si tratta di uno dei brani soul più belli che le vostre orecchie abbiano mai ascoltato, ovvero Marvin Gaye e il suo nuovo 45 giri intitolato I Heard It Through the Grapevine. Pensate che, come molti suoi coetanei, è cresciuto musicalmente cantando per le strade e nelle chiese. La domenica la messa assumeva toni molto diversi quando era la sua voce ad intonare i canti in chiave gospel. È proprio per la sua splendida voce che il capo della Motown, Berry Gordy Jr., lo ha voluto con sé. E a quanto pare ha fatto molto molto bene. Ascoltiamolo allora. I Heard It Through the Grapevine, dalla voce di Marvin Gaye.
Ben ritrovati con Flashback, la vostra personale macchina del tempo musicale. Avete appena ascoltato quello che è stato definito il re della storica etichetta di Detroit, la mitica Motown, il grande Marvin Gaye, con la storica I Heard It Through the Grapevine. Pensate che la E finale del cognome fu aggiunta da Marvin in onore del suo idolo Sam Cooke. Il primo concept album della storia dell'R&B porta la sua firma e risale al 1971 con il disco What's Going On, che contiene ovviamente il brano omonimo che lo consacrò nell'immaginario collettivo del soul. Il primo aprile del 1984 la sorte gli volta le spalle. Durante l'ennesimo litigio suo padre lo uccide con un colpo di pistola. Il giorno dopo Marvin avrebbe compiuto 45 anni. 3 anni dopo, nel 1987, viene incluso nella Rock and Roll Hall of Fame.
Grande del passato, Marvin Gaye, protagonista oggi del flashback di Radio Zainet. Un Marvin Gaye, una canzone che Giulia ascolta spesso sotto la doccia, è vero Giulia?
Esatto, esatto, è una delle più quotate sotto la doccia.
Lorenzo, tu hai ascoltato Marvin Gaye qualche volta con doccia o senza
qualche
doccia?
Volta, raramente sotto la doccia, ma qualche volta sì. Mi è venuto in mente, volevo dire un'ultima cosa proprio brevissimamente riguardo al discorso che facevamo prima sulla questione se la matematica e le materie scientifiche sono cultura o no. Einstein comunque diceva che la religione e la filosofia senza la matematica non avrebbero senso, e la matematica e le scienze senza la religione e la filosofia non avrebbero cuore. Per cui vediamo come tutto ritorna.
E se lo diceva Einstein, che diceva anche appunto che l'immaginazione è più importante della conoscenza.
Evviva.
Con questo possiamo veramente chiudere a cuor leggero questa puntata e salutare Giulia del liceo Virgilio di Roma, che è stata con noi oggi.
Ciao a tutti.
Lorenzo del liceo Visconti.
Ciao.
Di Roma. E un saluto va a tutti i nostri ascoltatori, a cui diamo appuntamento con Radio Zainet. A domani!
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio Zainet.